Il Signore mi ha messo davanti due parole, eletti e alzarsi. Quando io ero un giovane credente ero esagerato. Mi alzavo sempre, correvo sempre, affinché alla chiesa dove ero io mi ha detto: ma sei ancora qui? Loro non sapevano. Non sapevano e forse li ho stancati. C'è una cosa certa però, che il nostro zelo non stancherà il Signore. Amen. C'era un eletto per eccellenza, Mosè, che quando ha scoperto di far parte di un certo popolo, che aveva un certo Dio, vuole liberarlo, vuole fare qualcosa per il suo popolo, commettendo un errore. Ucciso un egiziano, gli costò 40 anni di esilio. Però poi il Signore a questo zelante uomo non si dimenticò. A un certo punto il Signore lo chiama. Oggi non voglio portarvi in lunghe letture, ma voglio leggere io. Mi piace una cosa: il Signore fece sì che un pruno si accendesse e non si consumava, ma sapete perché? Per vedere se Mosè si alzava e andava a vedere. Sembra incredibile. Piccole cose. Se Mosè diceva: va bene, tanto ne ho già visti altri, come anche noi come credenti. Sì, la vita va avanti lo stesso. No, no, sta succedendo qualcosa di nuovo. C'è un fatto speciale che succede nella vita di un credente e ha effetto, un effetto speciale, perché è un qualche cosa di nuovo, qualche cosa di più forte, qualcosa di più potente, qualcosa che tu devi porre in mente. E credo che il Signore ci possa dire ancora: io ti ho mandato una parola. E sai perché te l'ho mandata? Per vedere se tu la prendevi sul serio. A volte il Signore può parlare così con noi, no? E credo che lo faccia. Ti ho mandato un buon consiglio per vedere se tu lo accettavi. E ti ho mandato tante cose. Il Signore ama che noi ama vedere la nostra prontezza. Ci sono queste persone nel passato, che questo Mosè in modo particolare, come vecchi credenti, no? Una volta ero zelante, una volta ci ho provato. Poi 40 anni che passano su un'esperienza ti lasciano un po' di polvere sulle spalle, è vero? Per noi sì, per il Signore no. E così il Signore richiama quest'uomo, gli parla forte. E quest'uomo, ho detto prima che una delle due parole che vorrei usare è alzarsi. Mosè, dopo che ha ricevuto qualcosa, andò da Jetro e per andare da Jetro, lo dice proprio la parola, si alzò e andò da Jetro. Lui decise di seguire il Signore. Dunque la decisione spettava a lui. Andò. E poi lungo la strada, come succede spesso a noi, si fermò un attimo e gli dice: però aspetta un attimo, Signore, io sto andando, ma tu sai che oggi il mio linguaggio è uguale a quello di ieri, io non so parlare. E poi il Signore gli ha dato una risposta: c'è già tuo fratello che sta arrivando e lui parlerà per te. Va bene, così si è visto questo povero Mosè. Non voleva andare, e così ci è andato. Poi alla fine si ferma di nuovo e dice: Signore, però è talmente eccellente la visione e la rivelazione che tu mi hai dato, che quando andrò dal popolo e gli dirò: guardate che io ho parlato con Dio, non mi crederanno. E queste erano le obiezioni quasi logiche di questa persona. Cioè, del suo intimo, di questo qui che doveva essere un'immagine del Cristo, del liberatore, del futuro, della benedizione per il suo popolo, di un oggetto, un eletto, un scelto al quale, come noi, che siamo i scelti del Signore, il Signore non fa le cose così. Ho scelto lui, come diceva un antenato del 500. Predicava, diceva: tanto non sto parlando a tutti, parlo solo a qualcuno, uno o due forse che sono i scelti del Signore, gli altri sono tutta spazzatura. Più o meno era un'immagine un po' alquanto non un po', ma alquanto sbagliata. Quando il Signore chiama qualcuno, è nella sua grazia, lui lo sa il perché. Ma credo che quando noi in una piazza parliamo, speriamo che tutti si convertano. Amen? Questa è l'opera del credente. Io non posso mettere dei paletti nel dire adesso io sono un scelto del Signore, voglio parlare solo dei scelti del Signore, perché poi alla fine ci accorgeremo che il Signore ha scelto tutta l'umanità per essere salvata. Amen? Ha scelto, e dunque spetta a noi di essere un po' come Mosè. Certo, titubare un po', andare avanti, poi, malgrado l'eccellenza della rivelazione, voi avete mai sentito parlare che grandi predicatori sono caduti? Succede proprio per questo. Hanno dimenticato forse qualcosa. E noi abbiamo fede però per andare avanti, un po' come Giobbe. Alla fine può darsi che io abbia, a causa dei miei problemi, dimenticato un po' ciò che era Dio per me, ciò che era il benessere che avevo, la famiglia che avevo, tutto ciò che avevo. Mi è stato distrutto, ma alla fine sapete cosa disse Giobbe? Dio si alzerà sulla polvere. Anche Dio si alza a nostra difesa, si alzerà in maniera più, una vita più potente di quella ancora di prima. E come successe a Mosè, fu una vita più potente di prima, realizzò veramente la liberazione di questo popolo, come noi siamo chiamati ad essere come Mosè, a liberare dal peccato, a liberare questo Friuli da legami. E lo facciamo solo, come era stato letto all'inizio, la casa sicura, una casa dove il Signore ci ha piantato dei paletti sicuri. Da qui tu non ti muovi, perché ti ho eletto ad essere mio figlio, ti ho eletto ad essere mia figlia. Ho messo un punto fermo, sicuro, eterno, e il tuo nome da quel libro speciale non lo cancellerò mai più. Possiamo avere questa fede questa mattina? Ora, c'è Pietro che dice, perciò, fratelli, nel capitolo primo di seconda Pietro, al versetto 10, perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. È vero, il Dio ti ha eletto, ha scritto il tuo nome e tu oggi ti devi impegnare a rendere sicura questa elezione. È bello, lui non fa tutto, non fa tutto. Neanche noi non possiamo fare niente senza di lui. Però qualche volta, al di là di alcune convinzioni personali, ma un giorno mi sento salvato, poi quell'altro, siccome ho sbagliato, siccome è successo qualcosa nella mia vita, oggi non mi sento più salvato. A volte succede così, non è vero? C'è però un punto fermo nella tua vita, che il Signore ti ha scelto così come sei. Lungo la strada faremo come Mosè, che ogni tanto, pur di non andare, aveva tirato fuori il linguaggio che non era adeguato, non sapeva parlare. Però il Signore ha provveduto. Poi dopo un po' volevo ancora tornare indietro, però dice, ma non è possibile. Voi avete mai pregato per qualche malato? Il malato è guarito? Io sono sicuro che l'avete fatto, se non insieme da soli, e quel malato è guarito. Forse voi siete dei guaritori? Forse voi avete il dono di guarigione? Voi no. Ma il Signore sì, in voi. Amen? Dunque, preghiamo per i malati, fratelli, perché ci riservano delle sorprese a volte la vita. La vita a volte ci riserva delle sorprese, sorprese positive. E ci sono due posizioni che possiamo considerare questa mattina dell'eletto. Una distesa e una in piedi. E non voglio dilungarmi molto, ma perché credo che abbia già reso l'idea di ciò che voglio dire. Una volta c'era stato un bel esempio che mi ha fatto proprio sorridere. Voi sapete che nel nord Europa, qui a causa forse del freddo, dei venti, non lo so, c'è un certo paese dove è privo di foreste, però ci sono degli arbustoli che saranno alti un metro. E c'è un detto in quel paese lì, che se in quel paese ti perdi nella foresta, alzati in piedi. Perché in realtà tu vedevi una foresta perché eri disteso, ma se ti alzi in piedi erano solo degli arbusti. E è un po' così anche nella nostra vita. Le tempeste della vita dei nostri antenati, no? Non erano altro che un dolce vento, un po' come Elia nella sua paura, nel terrore, era scappato. Dunque, questo scappare è l'opera che aveva sostenuto con così tanta enfasi, gli si stava rovesciando addosso ed era scappato. Non aveva più quella forza che c'era prima, per un momento. Finché non si è ricordato anche lui che coloro che il Signore usa, che coloro che il Signore ha scelto, al momento opportuno dà anche la risposta opportuna. E così in quella spelonca il Signore passò con tutta la sua dolcezza, non con la violenza, né della tempesta, né del terremoto, ma con la sua parola, con la sua dolcezza. Tornò indietro e completò l'opera sua. Oggi noi beneficiamo dei scritti di colui ha scritto le sue gesta, e anche il profeta che è stato eletto dopo di lui, perché quando, sapete, succede qualcosa di speciale, quando la gente vede la tua fede, ne trae beneficio. Io quando andavo in chiesa, ci vado ancora oggi, proprio per vedere, anche per vedere, se il Signore non ha una parola speciale per quel mio piccolo problema, che non è poi così piccolo per me. Ma invece il Signore, cioè anziché trovare in me questa risposta, il Signore ama che siate voi a dare le risposte gli uni per gli altri, che siate il sostegno gli uni degli altri. E c'era una donna nel libro di Ruth, Naomi, no? Che anche lei, una vita purtroppo che concludeva in maniera disgraziata, la perdita del marito, la perdita dei figli, e un carico di due nuore, e poi anche lei, ricorre ancora qui la parola perché le ho lette tutte, lei cosa fece? Nella sua disperazione si ricordò di Israele, si ricordò che lì c'era ancora un Dio potente. Cosa fece? Si alzò e andò. Lungo la strada c'erano queste due donne, due sue nuore che gli si attaccavano intorno, e alla fine concluse: guardate, tornatevene, troverete un marito più ricco e sarete fortunate, io non posso più far niente per voi, eccetera, eccetera. E poi alla fine una delle due concluse che era meglio così. Ma mi piace la fermezza di Ruth. Dove andrai tu, andrò anch'io. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Pensate che parole da una moabita così forte, così inchiodanti, che questa Naomi doveva guardarlo e dice: ma tu non sai neanche chi è il Dio di Israele? Non lo conosci? Ma Ruth poté dire: va bene, non lo conosco, ma ho cominciato a vedere la tua vita, ho cominciato a vederlo in te, e io voglio conoscerlo, voglio andare fino in fondo. Tu potrai anche uccidermi, ma io andrò fino in fondo, verrò con te, mi lego a te per sempre. E possiamo leggere in queste parole di fermezza, posso aggiungere una parola in più in bocca di Ruth? Io vengo con te e non ti lascio, voglio che il tuo popolo sia il mio popolo, che il tuo Dio sia il mio Dio, perché io voglio essere la bisnonna di Davide. Possiamo leggere così? Perché io voglio essere un'antenata del Messia. Lo state tanto parlando dell'attesa del Messia. Beh, io voglio venire con te per questo. Potremmo anche dire questo. Oggi, fratelli, la vostra fermezza, la nostra fermezza nella fede, dice tante altre cose. Dice che ci sarà un popolo numeroso salvato a causa della tua fermezza. Perché un giorno, in mezzo alle difficoltà, quando le circostanze ti hanno detto: senti, ormai gli anni sono passati, non hai visto nulla, non sei nessuno, non sai neanche parlare, non sai predicare, non sai fare niente, lascia perdere, lo faranno le altre generazioni, lo faranno altri. E così il credente cosa fa? Non solo si siede, ma forse anche proprio si stende, dice basta, va, io ho fatto già abbastanza e oggi sono deluso. Oggi, sì, una volta uscivo e quando vedevo un giovane mi doleva il cuore che non conoscesse il Signore e attaccavo subito briga, gli parlavo del Signore. Oggi se vedo un giovane che si droga, devo concludere dentro di me, dice, beh, mi dispiace, però non posso fare niente per te. È forse questo l'appello che il Signore ci ha dato? È forse per questo che il Signore ci ha chiamati? È forse per questo che il Signore ci ha eletti? Fratelli, oggi questa parola vorrebbe essere veramente un risveglio, un ricordo di ciò che noi siamo nel Signore. E mi ricordo di una, a proposito di delle guerre che ci capitano dentro di noi, non siamo sempre in pace, è vero? Questo mondo non è fatto di pace. La tempesta sulla barca, come abbiamo sentito dire, obbligati a salire su una barca e poi il Signore sapeva che ci sarebbe stata una tempesta. Però noi dobbiamo sapere anche che nella tempesta Egli ci soccorrerà. Amen? E perché ha soccorso gli apostoli? Perché erano stati scelti da Lui. Perché non li avrebbe lasciati naufragare. Perché non li avrebbe lasciati annegare. E anche se loro pensavano che era così, il Signore non l'ha fatto, ci ha salvaguardato, li ha salvaguardati. Mi ricordo di dei denti di un leone, non solo con Daniele, ma posso immaginare questo vecchio profeta, antico profeta, probabilmente nella fossa, gli era difficile sdraiarsi tranquillo. Probabilmente andava intorno alle mura, così guardando fisso quei denti e sperando che il suo Dio l'avrebbe liberato. Ora, la speranza per lui fu vera, fu efficace. Il Signore non permise. Io un giorno ho fatto un sogno simile, probabilmente a causa di un grosso problema che mi era capitato, e il Signore mi ha dato un sogno. E ero anch'io dentro in una gabbia con un leone che aveva il pelo rossiccio e con tre macchie sulla schiena nere. Voi direte, cosa sono queste macchie nere? Senza star qui a filosofare, il sogno era per me, ma ho tratto un grande insegnamento da questo. E state tranquilli che anch'io guardavo i denti di quel leone, era un sogno per fortuna, ma guardavo i denti di quel leone ed erano veramente spaventosi. Soprattutto quello che mi aveva colpito era questo fatto, questa pelliccia rossiccia e queste tre macchie. E allora veramente non c'era di che riposare. E anch'io mi sono alzato in piedi e ho aspettato di essere sbranato appoggiandomi al muro e aspettando qualcosa. E ho pregato. Era un sogno, ma ho pregato. Dopo un po' c'è stato un sviluppo e c'era un'altra bestiolina dentro con noi, che poi si vede, ho pensato avrà forse avuto paura anche lui del leone, perché questa bestiolina è venuta ad appoggiarsi sulla mia gamba con le due zampe. Sapete come fanno i cagnolini grandi così, che poi scondizzano perché sono tutti contenti di vedervi o per un pericolo scampato, sono contenti, sono lì, si appoggiano sulla vostra gamba. Ed era lì che cercava le mie carezze. Però ho notato una cosa, che la pelliccia di quel cane, di quel cagnolino dolce, era la stessa che aveva il leone. Le tre macchie nere che c'erano sulla schiena del leone erano anche su questo cagnolino docile. Sapete il messaggio qual era? Che i leoni che ti sbranano, il Signore li trasformerà in docili cagnolini. Amen? Ecco, questa è la sorte degli eletti. Amen. Se noi stiamo sdraiati, sarà difficile vedere lontano. Dunque anche un cespuglio ci sembrerà una foresta fitta dalla quale non usciremo. E il nostro spirito e la nostra fede verranno meno, perché diranno, ecco, mi sono smarrito, mi sono perso. Però il Signore questa mattina ci dice, lo so che stai pensando questo, ma io sono ancora il tuo Dio. E dunque c'è una cosa che tu devi fare, alzati, e il leone diventerà un cagnolino docile per te. Io lo renderò docile, un cagnolino docile. Quella foresta che tu pensavi così fitta non era altro che un piccolo cespuglio. Stavi vedendo le cose nel modo sbagliato. Dunque, voglio concludere con, a proposito di alzarsi, qualche volta nel Getsemani il Signore andò, pregò tre volte, tornava, trovava, rimproverava, aveva bisogno di conforto, aveva bisogno di che qualcuno lo sostenesse in preghiera. Il Signore ha dovuto mandare un angelo, perché questi eletti in quel momento stavano dormendo. Poi alla fine in Luca, magari questo lo voglio leggere. Dal versetto 43 del capitolo 22, gli apparve un angelo del cielo per rafforzarlo. A proposito, mi fermo un attimo, sapete chi sono gli angeli nella nostra chiesa? Li avete mai visti? Quelli che rafforzano gli altri? Li avete mai visti questi angeli? Siete proprio voi. Il Signore vi ha scelto per assomigliare allo Spirito Santo che consola, non accusa, non guarda male gli altri, è di sostegno, prega non per far vedere che lui ha fede per guarire i malati, ma prega perché è addolorato per il tuo male. Amen. Questa è la qualità degli angeli che sono in questa chiesa. Gli apparve un angelo per rafforzarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente e il suo sudore divenne grosso come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E dopo aver pregato, sapete cosa era successo? Che il Signore Gesù rimise tutto nelle mani del Padre. Era più confortato. Il cielo aveva risposto. Aveva tolto il suo problema di quel momento. È importante a volte nei momenti difficili essere consolati, fratelli. E il Signore manda gli altri, manda non solo gli angeli, ma manda il suo Santo Spirito attraverso i fratelli. Siamo eletti del Signore e dobbiamo portare questa qualità assoluta. Noi assomigliamo a colui che ci ha scritto nel libro della vita. Amen. E dopo aver pregato, si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza o per la stanchezza. E disse loro, perché dormite? Era un rimprovero. Alzatevi e pregate affinché non entrate in tentazione. Dunque vedete che questa parola alzarsi ha un significato veramente forte, potente, spirituale. Ci sono dei momenti dove noi dobbiamo stare sdraiati, dormire, riposare, no? Ci sono dei momenti in cui se il Signore rimproverò è perché loro potevano farlo, forse non avevano capito cosa stava succedendo. Noi invece che sappiamo cosa sta succedendo, sappiamo cosa sta succedendo, che questo mondo, se noi non parliamo, continuerà a morire. Se non siamo un esempio per questo mondo, in parole, in atti, in gesti, questo mondo continuerà a vedere un Dio che non è quello cristiano. E noi avremo fallito il nostro scopo. Fratelli, questa mattina il mio invito è questo. Sapendo quello che siamo, se il figlio di un re, quando muore suo padre, dice, avevo altri interessi, lascio il trono, me ne vado, faccio quello che voglio, tanto è più bello correre a cavallo, è più bello correre dietro le ricchezze, ad altre cose, mi diverto e non voglio saperne della mia elezione. Cosicché avremo un re che non ha neanche capito perché era figlio di un re. E noi siamo figli di un re, siamo figli del re e dobbiamo assolutamente comprendere che abbiamo un'opera da fare sulla faccia della terra. Che il Signore ci dia grazia veramente di aggiustare il nostro pensiero. qui dentro questa mattina non ci sono né disoccupati, né peccatori, né destinati all'inferno. Cosa posso dire ancora? Non vi è nessuna disgrazia in questa chiesa, non vi è nessuna malattia, o sono grosse bugie, oppure per la grazia del Signore tutto questo invece è possibile. Amen? Tutto è possibile a quelli che credono. E noi crediamo veramente che il Signore ci condurrà fino alla fine, perché ci ha eletti ad essere i Suoi figli. Amen? C'erano tante altre cose che volevo dire, ma credo che siano sufficienti. L'elezione deve essere mantenuta fresca. Dunque, quando mi troverò per un periodo che non avrò pregato per gli altri, ho abbandonato un po' la preghiera. Sapete, il Signore non lo cancella il nostro nome, perché è buono. Però abbiamo un dovere di rendere fermo i nostri passi nell'elezione, come dice Pietro, di rendere sicura la nostra elezione. E se ti sei trovato che non stai pregando, fratello, né per i tuoi problemi, né per quelli degli altri, neanche per la salvezza del mondo, tu puoi fare una cosa. Dire come Mosè: non mi crederanno, non riesco a parlare. Oppure puoi fare un'altra cosa. Signore, dammi di continuare ancora a servirti. Fa che io ritorni alla preghiera. Fa che io ritorni, Signore, a vedere le tempeste come una brezza dolce. A vedere i leoni che sbranano come un dolce cagnolino che si appoggerà e condividerà la gioia della vita con me. Pensate, il nemico, a volte credo che sia proprio così, non è tanto perché ci sono problemi, è che noi invece abbiamo una vista che vede i problemi così grandi e non vede la soluzione. Questo è offendere il Signore. Quel piccolo arbusto non era una foresta fitta nella quale tu ti sei perso. Dovevi semplicemente alzarti ed eri superiore addirittura alla foresta. Questo veramente il credente ha un carattere speciale, una chiamata particolare, dei doni speciali. Il credente non può essere come gli altri, non può essere come questo mondo. Io ho visto dei credenti peccare, ho visto anche dei credenti che piangevano tutte le lacrime del loro cuore per aver commesso quell'errore e sono tornati al Signore. Hanno reso sicuro la loro elezione. Non che gli eletti siano protetti al 100%. Se tu vuoi peccare, se tu te ne vuoi andare, tu lo puoi fare. Ma credo che questo non è il nostro desiderio questa mattina. Signore, tu mi hai chiamato per uno scopo. Forse magari anche io non lo vedrò. Non vedrò lo scopo per cui tu mi hai chiamato. Ma io di una cosa ringrazio il Signore, che di essere passato nella mia vita in questa chiesa. Voi dovete ringraziare oggi il Signore per essere passati una volta nella vostra vita in questa chiesa. Amen? Sapete, a volte appunto, come abbiamo detto, le difficoltà della vita invece non sono così poi difficili, sono delle opportunità per il Signore per risponderci. Anche se non è sempre così, Forse a volte abbiamo bisogno invece delle tempeste. Però lasciamo perdere questo aspetto questa mattina. Il Signore ci fa passare oltre le difficoltà secondo la sua bontà. Amen? Il leone che voleva sbranarti divenne invece la soluzione per i tuoi problemi. Amen. Questo sa fare il Signore. Dunque, oggi veramente continuiamo ad intercedere per questo mondo, perché il nostro numero, anzi adesso ci stiamo dando da fare con la Chiesa, nella quale individualmente magari non riusciremo a fare nulla, ma con la potenza del Signore ci riusciremo. Amen. Il Signore ci darà la grazia anche di vedere molte conversioni, anche perché voglio dirvi un segreto: la Pentecoste, che noi pentecostali qualche volta tralasciamo, che è inutile credere nelle cose se poi non le usi, vero? È inutile avere un bel piatto nella credenza se poi quel piatto lì, per paura di romperlo, deve sempre stare nella credenza. È meglio che tu inviti qualcuno, tiri fuori i piatti migliori e gli dai da mangiare la parola di Dio. Amen? E la benedizione comincerà a spargersi veramente non tratteniamo per noi ciò che è invece una potenza dello Spirito per il mondo. Pensate quale incarico il Signore, 2000 anni dopo gli Atti degli Apostoli, ha affidato a voi qui a Colugna? Avete mai pensato questo? Ognuno di noi è piccolo, ha i suoi grandi problemi, piccolo lui e grandi sono i problemi, ma noi siamo il popolo benedetto dal Signore. Noi siamo il popolo che imporrà le mani e i malati guariranno. Noi siamo il popolo che pregherà per il battesimo nello Spirito Santo, e il battesimo nello Spirito Santo il Signore ha promesso che lo elargirà. Io ho commesso nella mia vita un solo errore riguardo l'urgenza. Certo, mi sono scusato, ho scusato me stesso tante volte. Ho detto, vabbè, ma io non comprendevo, non sapevo. Questa urgenza è sempre stata un problema per me. Quando il Signore parla, è meglio che ti alzi e cominci a correre laddove Lui ti chiede di correre, perché se tu non cominci ad andare, è facile che poi la benedizione passa, che amarezza che rimane dentro, non hai fatto la volontà di Dio nel momento in cui sei stato chiamato, e adesso è passato. Certo, sarai salvato lo stesso, però. Però Dio dice come attraverso il fuoco. Che tristezza vedere dei credenti che non sanno che la Pentecoste invece è potenza per il credente. Sono fiamme di fuoco che non ardono più sopra la testa, ma dentro nel nostro cuore. Amen. Che il Signore ci dia veramente dei doni dello Spirito affinché possiamo elargire la Sua parola con potenza. Avrei tante cose altre da dire, ma non posso andare avanti. Che il Signore veramente ci benedica. Quel che noi non possiamo fare, Lui lo può fare. Amen. Dunque questa Chiesa è in attesa di una grande benedizione. Io mi sono quasi sempre messo un po' mi è venuto da sorridere quando si diceva dobbiamo aumentare le sedie, dobbiamo, perché saremo in tanti, robe varie. Abbiamo citato Tommaso oggi, io vorrei andare a vedere. Però oggi dico, perdonami Signore, perché Tu puoi fare ogni cosa. E sapete, non ho finito il mio pensiero prima, ho commesso un errore un giorno riguardo all'urgenza. La prima volta che sono entrato in una tenda evangelistica era a Parigi. Avevo già cominciato a conoscere il Signore e ci fu una bella parola dove chiamavano avanti anche i malati. E io ho sentito un trasporto tale di dire al mio vicino di sedia, vai avanti anche tu. L'ho sentito forte, forte. Vai avanti anche tu. L'avrebbe fatto. Solo sapete cosa è successo? Per la mia sciocchezza non ho avuto il coraggio di dirglielo. Ed è sempre rimasto un punto qui nel mio cuore, sulla mia coscienza. E tante volte ho pensato a questo fatto, ho detto, Signore, da oggi mi impegnerò che quando sentirò la Tua voce nel mio cuore, non rimando a domani. Amen. Perché il Signore è veramente un Dio potente, un Dio che parla ai Suoi figli, un Dio che gli parla con la dolcezza necessaria, con la convinzione necessaria. Molti si danno delle idee che non sono da Dio. Ma fratello, quando sentirai la dolcezza dello Spirito nel tuo cuore che ti invita ad intercedere per qualcuno, fallo perché gli sta succedendo qualcosa, come quell'angelo mandato, stava succedendo qualcosa nel Getsemani e c'era bisogno di consolazione. E quando il Signore ti chiamerà a pregare per qualcuno, fallo perché tu sarai il suo angelo che sta intercedendo per la sua consolazione. Amen. Gloria a Dio per la Pentecoste, per i doni, per tutti i popoli del mondo che ne possono beneficiare. E io a quasi 48 anni che ho, non mi voglio stancare del continuare a parlare del Signore. Amen? Anzi no, forse erano 49 gli anni. Che Dio vi benedica.